Buongiorno a Renato Scalia della Fondazione Caponnetto. Ciao Renato.
Buongiorno.
L'hai fatto anche tu con Alessandro, il risveglio muscolare? Hai partecipato?
Sì, ora però darò una parte negativa alla giornata.
Quindi, ma intanto ci siamo preparati, non a caso l'abbiamo messo qui, insomma, il risveglio muscolare. Allora, Renato Scalia, Fondazione Caponnetto. L'ultimo caso è questo di Rovezzano, no? Dove c'è stato l'altra sera una vera e propria sommossa, potremmo dire, da parte degli abitanti della zona, che sono scesi in strada, in piazza per buona parte della notte per protestare contro l'assalto, l'aggressione nei confronti di una 17enne. Zona Rovezzano è uno dei punti caldi, però altri ce ne sono in città. La domanda che ti faccio è: Firenze ancora una città sicura?
Allora, Firenze si poteva definire una città sicura qualche anno fa, come tante altre città del centro e del nord Italia. Purtroppo c'è stata una trasformazione incredibile, perché situazioni del genere non si vivevano. Si potevano vivere in città appunto come Roma, grosse metropolitane, Milano oppure altre città del sud Italia. Adesso Firenze ma anche le altre città toscane sono diventate, ma anche quelle minori, sono diventate veramente invivibili, e i cittadini si sentono abbandonati dallo Stato. È evidente che su tutta questa situazione ha influito negativamente le politiche messe in atto negli ultimi anni dai governi sotto il profilo della sicurezza urbana, anche quella urbana.
Cosa intendi quando dici questo, Renato?
Allora, intendo che io nel 2005 sono stato segretario di un sindacato di polizia. Sì. Io sono ormai 45 anni che mi occupo di sicurezza. Nel 2005 lanciai un allarme che fu assolutamente inascoltato, ma anche da chi governava le città e anche la regione al momento, dicendo che c'era una carenza di personale tra le forze dell'ordine di oltre 700 unità, cioè quindi 700 persone in meno nel 2005. Ora siamo arrivati al 2023 e la situazione non è che sia migliorata, è peggiorata, perché fino al 2015 c'è stato un blocco del turnover, quindi siamo con delle carenze, sono arrivate al 2018 di oltre 35.000 appartenenti alle forze dell'ordine in meno. E pensate che c'è un allarme lanciato dal più grosso sindacato di polizia, è stato fatto questo lancio, d'allarme, questo grido d'allarme è stato lanciato lo scorso anno dal SIULP, che entro il 2030 andranno in pensione oltre 45.000 poliziotti su 95.000. Capite bene
che è una situazione, è un cane che si morde la coda, no? Perché infatti, te metti dei nuovi agenti, però altri vanno in pensione, quindi servirebbe davvero un'immissione massiccia. Però sappiamo, Renato, che per formarli eccetera eccetera ci vuole del tempo, quindi anche se cominciamo oggi, i risultati, qualora fossero le politiche fossero volte a ripianare tutti i buchi, come abbiamo detto, cioè quelli che mancano e il turnover, ci vorranno degli anni. Nel frattempo, certo, che facciamo? Perché Firenze, le Cascine, il primo spicchio, la Fortezza, Rovezzano, abbiamo detto, ma sono la stessa stazione in determinate ore, per dire di Firenze, poi potremmo allargare il discorso ad altre città, agli altri paesi, come ricordavi, della Toscana. Che si può fare? Cosa possono fare amministrazione comunale? Perché spesso sentiamo i sindaci, gli assessori preposti alla sicurezza, che dicono: ma noi più di questo non possiamo fare, ci mancano forze dell'ordine, ci mancano forze dell'ordine.
Sicuramente non lasciare in mano a questi personaggi queste zone, perché io mi ricordo fino a 10 anni fa le Cascine ci andavi tranquillamente, ora è diventato un pericolo pubblico passare alle cascine, veramente è pericoloso. È normale che le situazioni peggiorano, possono peggiorare solamente se non si interviene drasticamente, immediatamente. Allora c'è appunto questa teoria criminologica delle finestre rotte, no? Qualcuno di voi ricorderà quello che ha fatto il sindaco Giuliani nel 1994. Certo. È logico, se te la zona continui a farla degradare costantemente, la situazione può solo peggiorare. A Firenze le zone critiche sono poche e quindi a me fa rabbia che in una città come Firenze non si possano risolvere queste situazioni. Fa rabbia, ma fa rabbia anche che c'è un'altra questione che riguarda proprio che questi personaggi potranno continuare a circolare tranquillamente, e parlo di questi criminali che comunque sono, anche se sono di piccola taglia, comunque incidono fortemente sulla
percezione generale della sicurezza, sulla vita della sicurezza.
È normale, ma se te li
arresti... Renato, ti do una suggestione che è arrivata ora ai nostri messaggi 3428104111. Il nostro ascoltatore ci scrive, una nostra ascoltatrice Francesca: parlate di forze dell'ordine, non delle condizioni di vita delle persone. Ottimo.
Assolutamente.
No, nel senso, credo, non so, secondo me Francesca ci fa una critica, dice, sono le condizioni di vita delle persone che determinano il senso di insicurezza. Poi magari Francesca ci correggerà se abbiamo dato un'interpretazione sbagliata. A questo cosa si può replicare, Renato?
Ma certo, non è che si può intervenire solo con la repressione. Io, la prima cosa che mi hanno insegnato nella scuola di polizia è stata la prevenzione. E la prevenzione la può fare sia la polizia, ma la deve fare anche lo Stato. Lo Stato deve intervenire lì, e quindi lo Stato, considero anche i sindaci, le regioni, tutti quelli che rappresentano, che possono fare, e soprattutto la politica, che la politica adesso come adesso su queste questioni non interviene. La politica pensa solo magari al libro o a cose che aleatorie, che possono anche incidere a livello ideologico, ma su quello che prova il cittadino, oppure quello la persona che si trova a
Hai detto benissimo, Renato, usciamo dall'ideologia, perché poi la questione delle condizioni di vita riguarda anche me, che l'altro giorno sono passato con mia figlia di 8 anni che è rimasta traumatizzata dal primo pezzo delle cascine. Quindi le condizioni di vita sono di tutti, compreso me e mia figlia, che ha diritto di vivere in una città sicura e ha 8 anni di immaginare che le cascine possono essere un bel parco dove andare a divertirsi, non invece un posto dove aver paura, perché credo che sarà difficile riportarla poi alle cascine, che se ne dica. Corso ci dice: le cascine a Ponte alla Tranvia in piazza Paolo Uccello da non credere, perché alle cascine sono state installate moltissime telecamere ambientali e proprio in quei luoghi critici no? Questo io non lo so, Corso, però chiedo a Renato se ne sa qualcosa.
Le telecamere sono assolutamente importanti. Stavo leggendo, leggo ogni mattina la rassegna stampa della Polizia di Stato, se voi la leggete oppure
arriva anche a noi.
Insomma, la rassegna della Polizia di Stato, che io guardo a livello nazionale, è drammatica. Ora proprio stamattina c'era la situazione di Fucecchio, che ormai va avanti da anni, a Cerbaia, no? Basterebbero due telecamere con il tutor che identificano tutte le macchine che passano, e quindi si potrebbe risolvere quella situazione con due telecamere messe, una all'inizio della strada e una al termine della strada. Tanto la strada è una sola e poi c'è il bosco, è semplice. Però nessuno ci ha pensato, nessuno...
Renato, in conclusione, volevo chiederti questa cosa, che è un po' una provocazione, però siccome tu ti sei occupato anche di antimafia e diciamo altissimo livello, e te ne occupi ancora, ti chiedo questo: talvolta nelle riflessioni sulla mafia si pensava, no, ad esempio negli anni '80, prima delle grandi stragi e prima degli interventi massivi anche in termini di processi, ma tanto si ammazzano tra di loro, no? Quindi c'era un po' a dire, cavoli loro, loro, noi continuiamo la nostra vita. È un po', secondo te, la mentalità che ci ha guidato finora qui in Toscana alla gestione di queste vicende dell'ordine pubblico? Cioè, vabbè, c'è quel pezzettino lì che è fuori controllo, ma lasciamo stare, tanto comunque poi in realtà questo pezzettino diventa un pezzettone, si collega ad altri pezzettini che si collegano ad altri pezzettoni, e la situazione è quella che vediamo sotto gli occhi di tutti. È eccessiva questa ricostruzione?
Secondo me non è questa la ricostruzione giusta, perché è proprio, sono situazioni che vengono lasciate soprattutto sulle spalle di chi vive in quei luoghi, ma non perché purtroppo le forze dell'ordine sono costrette a correre dietro alle emergenze che sono altre, cioè ce ne sono tante altre purtroppo di situazioni, e c'è il concetto che prevale quello che, vabbè, comunque le zone critiche in ovunque esistono. Invece, secondo me, appunto, in città come quelle toscane, queste situazioni devono essere, bisogna intervenire immediatamente, ma non solo con la repressione, come ho detto prima, perché se ci sono, ad esempio, a Campo di Marte c'è quella baby gang, bisogna andare lì e parlare anche con questi ragazzi, bisogna fargli capire quell'atteggiamento che hanno tenuto fino adesso è sbagliato.
Ma va detto, onor del vero, che ci sono delle politiche specifiche da parte del Comune di Firenze con educatori di strada, eccetera, eccetera. Quindi questa è una parte del lavoro, certo, ottima, che viene svolta da operatori professionisti che vanno ringraziati e che anzi a cui va dato maggiore risalto, maggiori anche finanziamenti, no? Cioè va fatto crescere, certo, questo. Però la mia impressione è che non bastino, cioè c'è una parte del problema e così non lo risolvi. L'ultima domanda che ti faccio ci viene ancora una volta dal nostro ascoltatore, che è una provocazione anche questa: forse le istituzioni tollerano in quei luoghi questa situazione lontano dalla Firenze dei turisti? Non c'è altra spiegazione. Cioè c'è anche il fatto che si concentrano le poche energie che abbiamo in termini di controllo e di ordine pubblico nel salotto buono?
No, secondo me anche questo non è un concetto, una riflessione che può andar bene, perché se noi andiamo appunto leggendo le cronache quotidiane vediamo che proprio nel centro storico di Firenze ci sono numerosissime rapine soprattutto la notte in zone del centro, Santa Croce, Piazza della Repubblica, insomma ce ne stanno costantemente, anche ragazzi giovanissimi vengono rapinati, per cui è proprio, diciamo, che c'è una in tutti questi anni appunto ci sono state chiusure assurde. Quello che hai scritto te l'altro giorno, no, mi ha ricordato un particolare. Io portai anni fa mia nipote, era piccolina anche lei, a Centocelle, nel quartiere mio. Sì. Quartiere Centocelle, circa 100.000 abitanti, è stato chiuso il commissariato di polizia. Mm. Mia nipote si impressionò a camminare per quelle strade di quel quartiere. E ora, rileggere quello che hai scritto te mi ha fatto tornare in mente proprio per me è gravissima una situazione.
No, perché è chiaro, cioè la percezione della sicurezza cambia a seconda del soggetto, cioè una persona, certo, adulta con anche una certa fisicità magari ha una risposta, un bambino, un anziano ne ha un'altra, una donna, e di questo noi non possiamo non tenerne conto. Anche per rispondere a quello che ci dice Alessio, che dice più servizi sociali meno polizia, certo, però secondo me ci sono degli ambiti e delle situazioni in cui coi servizi sociali ci fai poco, questo purtroppo va detto, ma non per screditare i servizi sociali che, ripeto, vanno implementati, vanno finanziati, vanno messe le condizioni di lavorare di più e meglio, però in alcuni contesti ci vai male con i servizi sociali.
l'omicidio di Mara Fight di qualche giorno fa è emblematico perché allora lì potevano intervenire i servizi sociali nei confronti di dell'omicida, certo, cosa che non è stato fatto. Poteva intervenire la procura, cosa che non è stato fatto perché esiste il codice rosso e lì non è stato applicato, perché lì c'era una donna che denunciava che questo personaggio la minacciava costantemente e non è stato fatto. A Firenze, per fortuna, sul codice rosso stiamo avanti rispetto a tutte le altre città, perché intervengono subito con il braccialetto elettronico, che è uno strumento fondamentale, però anche sui braccialetti elettronici ci sono difficoltà perché ce ne sono pochi. Quindi, ma è possibile.
Fermiamoci qui, Renato, con questo messaggio di speranza. Cioè, gli strumenti ci sono, dobbiamo farli funzionare, come sempre, nei problemi complessi non c'è un'unica soluzione. E ognuno deve fare il proprio pezzo, compreso noi cittadini, nel valutare correttamente il fenomeno, perché mi sembra che in certi ambiti ci sia anche una certa sottovalutazione del fenomeno, un po' perché siamo, no, perché siamo
soprattutto a livello politico,
no, ma anche di opinione pubblica, diciamo, perché certo. Poi chi non le vive quelle situazioni tende sempre a minimizzarle, quindi dice no, va bene. Io faccio un appello, fatevi tutti voi un giro dalle parti del primo spicchio delle cascine. E poi ne riparliamo. Certo. Grazie Renato Scalia, Fondazione
Ripolletti. Grazie a te, bisogna organizzare una trasmissione di 2 ore per parlare di questi argomenti.
Ma guarda, ci sarà modo.
Ok.
Buona giornata, un abbraccio, ciao.
Saluto a tutti quanti.